Allora, stiamo studiando le feste ebraiche e abbiamo esaminato le prime quattro feste. Abbiamo detto che ci sono sette feste suddivise in tre momenti, perché per tre volte, così aveva detto il Signore a Mosè, il popolo avrebbe dovuto recarsi a Gerusalemme per fare delle feste. La prima volta nel primo mese, marzo-aprile, tre feste che poi diventano una sola nella pratica, ma sono la festa di Pasqua, la festa degli azimi e la festa delle primizie. Dopo 49 giorni, 7 settimane, la festa delle settimane, detta, noi diciamo Pentecoste, e in autunno, nel settimo mese, settembre-ottobre, tre feste: la festa delle trombe, la festa dell'espiazione e la festa delle capanne. Abbiamo esaminato le prime quattro feste e abbiamo detto che esse trovano un riferimento all'opera che Cristo ha fatto nella sua prima venuta. Le prime tre feste riguardano, diciamo così, hanno il loro adempimento nella morte di Cristo, nel suo santificarsi, nel suo fare la volontà di Dio con santità durante la terra, e nella resurrezione di Cristo. Quindi è legato, diciamo così, alla nostra salvezza. Possiamo dire che sono giustificazione, santificazione e risurrezione. La Pasqua si applica a noi come giustificazione, perché attraverso l'agnello di Dio abbiamo il perdono dei peccati. La festa degli azimi ci parla di santificazione, perché come Gesù Cristo è stato santo, anche noi siamo chiamati ad essere santi e a festeggiare, a fare festa senza il lievito del peccato, dice Paolo. E la festa delle primizie ci parla di redenzione, di risurrezione, perché Cristo è stato la primizia dei morti e noi siamo risuscitati spiritualmente con Lui, e un giorno risusciteremo anche corporalmente, perché Gesù è risorto corporalmente. Quindi queste tre feste ci parlano di opera di Cristo già compiuta nella sua prima venuta. Anche la Pentecoste, abbiamo detto che avviene dopo 49 giorni, e ci parla di un'opera compiuta, ci parla dello spargimento dello Spirito Santo che è stato dato dopo che Gesù è stato risuscitato, Spirito Santo che ha formato il corpo di Cristo su questa terra, costituito da ebrei e gentili, che nella festa è adombrato dai due pani con lievito, come abbiamo detto, e ricordando che nella pratica i rabbini insegnano che durante il giorno della Pentecoste il Dio ha dato la legge al popolo di Israele. Gli ebrei in effetti hanno un particolare attenzione per la legge di Mosè, per la Torah, durante la Pentecoste. La Pentecoste è la festa della Torah, riflettono sul fatto che Dio ha dato la legge al popolo, e come ho anche detto qualcuno passa tutta la notte a studiarla. Invece dopo la venuta di Cristo c'è lo spargimento dello Spirito Santo che sostituisce la legge che l'uomo non può adempiere in un modo completo, e anche questa è un'opera che Cristo ha fatto. E quindi possiamo dire, gli ebrei messianici, che pure vogliono in Israele soprattutto festeggiare le feste ebraiche, ma facendo riferimento a Gesù, le festeggiano in questo modo, facendo riferimento all'opera che Cristo ha fatto di giustificazione, santificazione, redenzione e anche di spargimento di Spirito Santo. E adesso allora è il tempo della Chiesa, il tempo in cui lo Spirito Santo è dato, è sparso, e Israele è messo da parte come popolo in quanto testimone di Dio. Israele rimane il popolo di Dio, perché Dio lo ha scelto prima che facesse alcunché di bene o di male, perciò lo ha scelto, ha fatto delle promesse e le manterrà, ma in questo momento, avendo rifiutato, diciamo così, il re, e avendo permesso che Dio, nella sua provvidenza, proprio attraverso il rifiuto la morte di Cristo ci fosse il perdono dei peccati per tutti, adesso il popolo di Dio non è testimone. È buona questa distinzione. In Isaia il Signore dice a Israele: voi siete i miei testimoni, e ai popoli pagani dice: chiamate i vostri testimoni. C'è una sfida contro i gentili: chiamate i vostri testimoni, perché i miei testimoni siete voi, Israele. Ma appunto Israele, avendo rigettato il Messia dice ai suoi discepoli: mi sarete testimoni. Quindi è la testimonianza di Gesù che è il compito della Chiesa, perché Israele non testimonia adesso del Dio che pure è il loro Dio, ma non testimoniano di Dio, sono il popolo di Dio ma non testimoniano di Dio. E se voi guardate come viene usato il termine testimonianza nella scrittura, è usato in questo modo: testimonianza di Gesù, voi siete i miei testimoni. Questo è il dono che Dio fa ai suoi discepoli, che poi si allargheranno a tutti coloro che credono in Gesù come il Messia. In questo senso, allora, il tempo che va dalla Pentecoste alle feste di autunno è il tempo della Chiesa. Questo periodo indica il tempo della Chiesa, in cui Israele tace come testimone di Dio, anche se è presente ed è esiste. E ho sottolineato il fatto che le feste ebraiche che loro continuano a festeggiare, anche se con modi loro, sono state l'elemento che ha tenuto insieme il popolo di Israele. E non poteva che essere così. Israele deve continuare ad esserci, no? A volte noi diciamo: Israele c'è stato, Israele tornerà, ma sembra come se fosse tutto riappare Israele. Ma Israele ha continuato ad esistere, per esserci, ci deve essere anche adesso, perché un giorno possa riconoscere in Gesù il suo Messia. E Dio si prende cura di questo popolo, si prende cura di questo popolo come popolo, cercando naturalmente di salvarne alcuni, ma del popolo è comunque interessato, perché il popolo è il suo popolo. Dobbiamo cercare di capire che dire popolo di Dio non significa tutti salvati, e questa è la difficoltà che possiamo fare capire. È il popolo che Dio è stato scelto. Poi è chiaro che quelli che sono veramente santi sono quelli che fino in fondo, ma rinnegano la loro appartenenza al popolo. Quello è il motivo per cui poi dopo saranno anche giudicati, perché non hanno creduto in tutto quello che il loro Dio ha detto, mentre saranno salvati degli altri che hanno creduto in Gesù, nella parola di Dio, ma rimangono il popolo. E il popolo un giorno avrà un suo posto, e sarà tutto un popolo di santi, tutto un popolo di giusti, dopo che ci sarà la selezione e ci sarà l'accoglimento di Gesù. Ma in questo tempo il corpo di Cristo, che è la Chiesa, è chiamato ad essere testimone di Cristo e ad annunciare il Vangelo a tutti, greci e giudei. Allora andiamo alle altre feste, quelle appunto dell'autunno. Leggiamo il Levitico 23. Qualcuno legga per favore. 23, da 23 a 25.
Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne che sarà ricordato con il suono della tromba, una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco.
Non si dice molto su questa festa, se ne parla in Numeri 29:1-6 come c'è il riferimento, ma non vogliamo esaminarla in tutti i particolari. Ricordiamo che essa avviene il primo giorno del settimo mese. Durava un solo giorno e bisognava suonare il corno, lo shofar, che non è quel corno lungo che si vede attorcigliato, ma un corno piccolo dell'ariete normalmente. È un corno piccolo che viene suonato. E dico diverse cose sull'osservanza ebraica che si fa adesso, perché è utile anche per fare dei riferimenti. Intanto viene chiamato Rosh Hashanah, che significa capodanno, perché è considerato il capodanno civile. Qui c'è un problema, perché il primo mese sarebbe quello di Nissan, il marzo-aprile, questo sarebbe invece il settimo mese, però viene considerato capodanno. Capodanno civile, la distinzione, quello è il capodanno religioso e quest'altro è il capodanno civile. Di riferimenti biblici io ne ho trovato forse uno solo, non lo so però se è adatto, lo leggo io in Esodo 23:16, appunto, quando dice: osserverai la festa della mietitura con le primizie del tuo lavoro, con quello che avrai seminato, e la festa della raccolta, che sarebbe l'ultima festa, alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. Sembrerebbe indicare come che finisce un anno e ne comincia un altro, però non lo so se è proprio dato. Di fatto però viene considerato il capodanno civile. Forse però è buono, perché vedremo che comincia in effetti un qualche cosa di nuovo. E è il loro capodanno, il capodanno ebraico, in cui fanno diverse cose interessanti, importanti. Ci sono, dice, tre ragioni per suonare la tromba: invitare il popolo al pentimento. Vedremo che queste due feste delle trombe e dell'espiazione hanno un carattere di pentimento piuttosto austero, piuttosto, si chiamano feste ma sono un po' dure. Infatti c'è un invito al pentimento, si può trovare in Isaia 27, 12 e 13, magari per brevità lo leggo io perché l'ho riportato, ma prendete nota. In quel giorno il Signore scrollerà i suoi frutti dal corso del fiume al torrente d'Egitto, voi sarete raccolti a uno, o figli di Israele. In quel giorno suonerà una gran tromba, quelli che erano perduti nel paese d'Assiria e quelli che erano dispersi nel paese d'Egitto verranno e si prostreranno davanti al Signore sul Monte Santo a Gerusalemme. Quindi si parla di un pentimento e di un ritornare ad adorare, a prostrarsi davanti al Signore. È un annuncio della risurrezione dei morti, così dicono, questo dico sulla interpretazione rabbinica, perché credono, almeno i farisei credevano nella resurrezione dei morti, mentre i sadducei no, aspettavano una resurrezione dei morti che non è la stessa che crediamo noi a partire da quella di Cristo, ma credono tuttora nella resurrezione dei morti, per cui molti ebrei vanno a morire in Gerusalemme, perché così fanno prima quando risolvono a trovarsi lì a Gerusalemme. Questo era un motivo per cui alcuni andavano a morire a Gerusalemme. Poi interessante è questo: al suono della tromba, secondo l'interpretazione rabbinica, si aprono in cielo tre libri. C'è il libro dei giusti, che vengono considerati tutti giusti e quindi possono continuare a vivere. C'è il libro degli ingiusti, dei tutti ingiusti, che in qualche modo vengono condannati e moriranno nel prossimo anno. Poi, siccome è difficile che siano tutti giusti e tutti ingiusti, c'è un libro di quelli così e così, che viene aperto il libro, e a questi, che sono così e così, vengono dati 10 giorni di pentimento, di pentirsi per i loro peccati, fino al giorno dello Yom Kippur, dell'espiazione. E perciò questi 10 giorni vengono chiamati 10 giorni terribili, in cui effettivamente molti ebrei passano il tempo a interrogarsi, a chiedere scusa ai loro nemici, a mettersi a posto, perché nel 10° giorno si vedrà se andranno a finire nel libro della vita oppure no. Quindi c'è il libro della vita e il libro della morte, si chiama il libro della vita. Infatti, quando si augurano qualche cosa in quell'occasione, dice: possa tu essere scritto nel libro della vita. Quindi vedete che allora il riferimento, quando il libro della vita di cui parla anche in Apocalisse, è legato anche a questo, che è facile fare l'accostamento, il libro della vita eterna. Allora il libro della vita è che ti permetta di continuare a vivere. Quindi è un tempo, diciamo così, di pentimento. Anche questo fa parte della festa ebraica. Si ritrovano, fanno si danno delle mangiano delle mele intinte nel miele perché così si augurano di avere un anno dolce e così via. Hanno diverse usanze un po' strane, però è un Capodanno comunque legato alla Bibbia. Noi abbiamo un altro Capodanno, e certamente loro si sorprendono che noi abbiamo i Capodanni, certi Capodanni dei pagani, che hanno delle loro usanze, che non è che siano tanto, tanto migliori. C'è un'altra cosa che loro hanno, hanno un'usanza, che siccome devono pentirsi, si riempiono le tasche, alcuni naturalmente, parlo di quelli un po' più pizzo, ma poi ci sono quelli che si disinteressano, vanno a riempirsi le tasche di sassi e poi le vanno a vuotare in un corso d'acqua, perché sta scritto in Michea 7, 18, 19, Michea 7, 18, 19, c'è scritto: quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba l'ira sua per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Siccome c'è questa parola, allora loro fanno un atto simbolico di vuotare i loro peccati con i sassi, li buttano nell'acqua, vanno a cercare un corso d'acqua per gettare questi peccati. E nel nostro Capodanno una volta c'era l'usanza di andare a buttare dalle finestre le cose vecchie. Allora non so se questo qui è più civile di quell'altro. Loro andavano a buttare perlomeno i peccati, noi andiamo a buttare le cose vecchie. Vedete che c'è una somiglianza. Però nel peggio, se lo dovessi dire. Secondo questo, si chiama Capodanno anche perché secondo le leggende ebraiche in questo giorno è stato creato Dio, ha creato il mondo. Guardate che i rabbini hanno l'autorità di dire tante cose e non è che si possa contrastare, quindi, perché hanno, c'è anche una secondo loro una rivelazione orale che è stata data al popolo di Israele, ai saggi, e quindi non si deve mettere in discussione. Quindi dobbiamo riflettere che è giusto che noi facciamo il riferimento alla Bibbia, perché così ha fatto il Signore Gesù. Ma la realtà è che l'ebraismo rabbinico considera giusto e normale considerare anche la tradizione orale. E quindi occorre in qualche modo prima riuscire a smontare, se possibile, mamma mia, è difficilissimo, smontare questa convinzione, per poi dopo anche far rendere efficace e autorevole la Bibbia. E poi in quel giorno lì ho letto, sono nate diverse persone, è nato Caino con una sorella, Abele con una sorella, e in quel giorno si sono ritirate le acque dal diluvio. Insomma, ci sono un mucchio di cose che sono avvenute in quel giorno, secondo certe leggende. Quanto al significato messianico, allora, come dobbiamo vivere, come devono vivere dei cristiani, che tipo di riferimento devono fare? Abbiamo detto che la Chiesa, il tempo della Chiesa è quello che segue la Pentecoste, e con la festa delle trombe, diciamo così, finisce il tempo della Chiesa, cioè la festa delle trombe è collegata a due cose, possiamo dire, una che riguarda la Chiesa che sarà rapita, e l'altra, forse successiva a un inizio di radunamento di Israele per gli ultimi tempi. Ci sono alcuni passi, possiamo leggere, questo chiedo di leggerlo, Prima Tessalonicesi 4, 13 a 18.
Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Quindi vedete il riferimento alla tromba di Dio, E lo stesso fa anche Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima Corinzi 15, leggo io, c'è tutto il passo della risurrezione, ma leggo io quello che dice in 51. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Ecco, alcuni hanno pensato che questa ultima tromba sia la settima tromba dell'Apocalisse, e quindi alcuni che pensano questo dicono allora il Signore sarà rapito, cioè scusate, la Chiesa sarà rapita nel mezzo della tribolazione, perché la settima tromba suona a metà della tribolazione, dice, e allora questo è il segno che la Chiesa passerà almeno in parte per la tribolazione. Il fatto è che quando Paolo ha scritto questa lettera l'Apocalisse non era ancora stata scritta, e quindi quantomeno i Tessalonicesi, non i Corinzi, non potevano saperla, non poteva fare riferimento a questa ultima tromba, ma invece è più ragionevole fare riferimento alla tromba della festa delle trombe. Infatti la festa delle trombe doveva fare secondo sempre le tradizioni, ma che si facevano effettivamente 100 squilli di tromba si dovevano fare durante la giornata, e c'erano, dice, diversi tipi di suoni. C'erano tre tipi di suoni che dovevano essere fatti, che adesso ve lo dico se trovo la pagina. Dice, c'era un suono che si chiamava tekia, c'è quattro tipi di suoni, un unico suono lungo, uniforme, esprimente gioia. C'erano suoni che si chiamavano shevarim, una combinazione di tre suoni corti. Un altro tipo di suoni che erano trua, dice, nove suoni cortissimi, staccati, esprimenti trepidazione e dolore. E poi c'era una tekia kedola, cioè una grande tekia, un singolo lunghissimo suono che concludeva la festa delle trombe. Era l'ultima tromba che si suonava alla festa delle trombe. E quindi è molto più ragionevole pensare che fa riferimento, anche se la tromba viene dall'arcangelo di Dio, che c'è un riferimento a questa ultima tromba che viene suonata nella festa delle trombe, quando appunto il Signore verrà a rapire la sua chiesa, e avverrà appunto come inizio anche di un tempo di tribolazione. Infatti, ripeto, queste feste, queste prime due feste dell'ultimo ciclo, sono feste che hanno in sé una certa trepidazione. Ripeto, i peccati, l'essere scritti nel libro della vita, e poi vedremo ancora l'espiazione. E in effetti, perché si avvicina il tempo in cui Israele riemergerà, ma anche passerà attraverso la tribolazione, e quindi sarà necessario il ravvedimento. Dopo il rapimento della Chiesa, Dio riprenderà direttamente il suo rapporto con il popolo di Israele, e ci sarà un tempo di tribolazione e di invito al pentimento. Verrà il giorno dell'ira, di cui aveva parlato Giovanni Battista, il quale era venuto prima e diceva ai farisei: chi vi ha insegnato, razza di vipere, a fuggire dall'ira a venire? Qual è l'ira a venire, l'ira che sta per venire? Noi pensiamo all'inferno, ma non era questo il punto per Israele. L'ira a venire è una ira storica che precede la venuta del regno messianico. Era il giorno del Signore, un giorno grande e tremendo, e Giovanni Battista avverte: non pensate mica di entrare nel regno di Dio così in carrozza, se non ve la vedete voi non ci entrate. E Gesù conferma questo nel sermone sul monte: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge per rendervi più comodo l'entrata nel regno di Dio, perché se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno di Dio. Cioè c'è un invito al ravvedimento, perché non si entra in carrozza nel regno di Dio. E il giorno dell'ira se ne parla, perché due cose sono ripetute più volte dai profeti nell'Antico Testamento, non una o due volte en passant, ma continuamente: il giorno dell'ira, la tribolazione che deve venire sul popolo, e il regno messianico. E quando si parla di giorno del Signore, comunque è un giorno di ira. E questo anche i rabbini ortodossi lo dicono: si aspettano che che il regno messianico sia preceduto dalle doglie. Quindi le doglie li aspettano anche loro, e in qualche modo poi dopo aspettano un Messia che non è purtroppo il Gesù, ma le doglie arriveranno, e arriverà anche però il Signore Gesù, ma dovranno ravvedersi. Quindi con diciamo così, questa festa delle trombe comincia, finisce il tempo della Chiesa e riprende il tempo di Israele, avvicinandosi un tempo di tribolazione e di necessità di pentimento, perché ci sarà selezione. Però questo, ripeto, in qualche modo è avvertito dal popolo di Israele, anche attuale, perché, ripeto, si chiamano 10 giorni terribili. Poi non per tutti saranno terribili, ma diciamo così, vengono avvertiti in questo modo. Sono tempi in cui ci si esamina, si vede, si chiede al Signore il pentimento, di essere perdonati, il perdono. Per noi è chiaro che si tratta di restare in attesa della venuta del Signore Gesù per la Chiesa, quindi restare sobri. Quello che noi rischiamo è la seduzione, perché gli ultimi tempi saranno caratterizzati da apostasia, non tanto da persecuzione. A me pare che la persecuzione appartiene alla prima, al primo momento della storia della Chiesa, al primo momento di ogni azione di evangelizzazione, cioè la persecuzione. L'ultima fase è seduzione, quasi sempre così. Prima l'avversario cerca di soffocare sul nascere il movimento, poi quando non è questo stato possibile cerca di rovinarlo dall'interno con la seduzione. E gli ultimi tempi per la Chiesa saranno tempi di seduzione. Allora, sapere che si avvicina il tempo del rapimento significa di vegliare da una parte a non essere sedotti, dall'altra di impegnarsi ad annunciare il perdono dei peccati agli uomini finché il tempo della grazia è aperto. E, altra cosa, osservare come si avvicinano i tempi per Israele. Questo anche è un compito che ci compete, che forse, dico per me, ho fatto poco nel passato e che credo bisogna fare. Cioè, essere attenti, non si può. Ma Israele non mi interessa. Che c'entra Israele con Gesù, con il cristianesimo? Questo proprio non si può dire. Questo proprio non si può dire. Quindi dobbiamo essere attenti a quello che accade a Israele, e anche manifestare amore per il popolo di Israele, perché il Dio ama Israele. La festa dell'espiazione avviene, infatti, possiamo leggere adesso in Levitico 23, il passo dell'espiazione. Qualcuno vuole leggere dal 26 al 32?
Il Signore disse ancora a Mosè: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, perché è un giorno di espiazione, destinato a fare espiazioni per voi davanti al Signore, che è il vostro Dio. Poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro qualsiasi, io la distruggerò dal mezzo del suo popolo. Non farete nessun lavoro, è una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato, un giorno di completo riposo, vi umilierete. Il nono giorno del mese, dalla sera alla sera seguente, celebrerete il vostro sabato.
È una festa, difficile fare delle graduatorie, però è una forse la più grande festa che c'è in Israele, quella che pesa di più, è lo Yom Kippur, che si chiama giorno dell'espiazione. Che significa il giorno dell'espiazione? E certamente bisognerebbe leggere tutto il capitolo 16 del Levitico per vedere quello che si fa, una cosa molto importante, veramente, che richiederebbe diverse sedute. Ma è il momento, è il giorno in cui il sommo sacerdote entra per l'unica volta nell'anno nel luogo santissimo e fa espiazione per sé e per tutto il popolo di Israele. Secondo la scrittura doveva sacrificare un toro per sé e per la sua casa, e poi portare due capri, ricordo, uno doveva essere ucciso, l'altro doveva essere dato per Azazel, e quello che è ucciso appunto doveva appunto sostituire il popolo che avrebbe dovuto essere giudicato, e il capro che andava era lasciato libero, doveva significare, perché il sommo sacerdote metteva le mani, che i peccati si allontanavano dal popolo di Israele. Quindi era un momento molto importante, e che appunto sparito il Tempio non poteva più essere compiuto. Quindi è un fatto che in questo giorno solenne loro non possono fare la cosa più importante adesso, che è avere un sommo sacerdote che deve entrare nel Tempio. Ma sempre per seguire i fatti di Israele, sapete che hanno ricostituito il Sinedrio di 70 persone, lo hanno ricostituito, e ancora ho messo nelle mie notizie che stanno pensando di offrire, non, questa volta per Pasqua, diciamo, no, per Pasqua di sacrificare una pecora, non come a sacrificio in sé, ma come atto simbolico per dire che guardate che noi stiamo preparandoci a compiere gli atti del Tempio. Cioè noi vogliamo farlo davvero, non è che è una questione così, e in effetti è vero. Dicono che il Tempio è già pronto, diciamo così, nelle sue parti, soltanto da aspettare il tempo in cui si stanno preparando gli arnesi del sommo sacerdote, si stanno preparando i sacerdoti per fare le pratiche, si stanno preparando, perché hanno fiducia che prima o poi Dio interverrà, quindi lo stanno facendo davvero. Poi possiamo giudicarlo come vogliamo, ma dobbiamo prendere atto che questa è la realtà, che lo stanno facendo. Ma certamente non hanno il Tempio, ma loro ne hanno assolutamente bisogno del Tempio. Per dire la loro attenzione, no, c'è tutti degli studi per sapere dove è effettivamente il luogo santissimo, dove sta, se sta qui, sta lì, perché non bisogna andare a calcare quel posto lì, perché il luogo santissimo non bisogna andare a calcare, quindi vari studi per sapere se è proprio lì o proprio là, dove spostarlo a destra o a sinistra, qui, perché è per loro, per sapere quanto è importante per loro questo qui. Appunto, questo è quello che stanno aspettando. È un giorno di afflizione, dice: affliggerete le anime vostre. Invece, ecco quello che stanno facendo, che affliggono il corpo. Invece la scrittura dice di affliggere le anime e non il corpo. Cioè, digiunano, fanno digiuno, fanno astinenza sessuale in quel tempo, in quel giorno non si fa niente. Ma effettivamente, però, sempre per vedere le cose come stanno, nel giorno degli Yom Kippur in Israele non gira nessuno. No, si vedono davvero le strade vuote, salvo le ambulanze che poi ci potranno essere, ma sono vuote davvero. Quindi le fanno le cose, vuol dire che c'è qualche cosa. E per quanto riguarda il sacrificio, il perdono dei peccati, questo è una cosa anche interessante. La maggior parte dei casi non fanno niente, cioè non si sacrifica, non c'è qualcosa che viene sacrificato. Ma gli ortodossi però... sta scritto anche nel libro di Duncan che sacrificano un pollo invece che un agnello, e poi dopo, una volta che lo fanno girare intorno a sé, dice: questi sono i miei peccati che vengono, diciamo così, messi nel pollo, e poi dopo se lo mangiano. Però chiaramente questo qui non... sì. E questo è il modo, perché fa parte dell'insegnamento comunque rabbinico che quello che non si può fare in un certo modo si può fare in un altro modo. Per esempio, lo dicono, non è necessario che il sangue assolutamente debba essere sparso per il perdono dei peccati. Non potendosi fare, si possono fare delle preghiere e si possono fare delle elemosine. Allora loro insegnano che in questo modo Dio perdona i peccati. Quindi hanno le loro regole, però sono in attesa di avere il Tempio. Hanno queste varie regole. Per esempio ho letto che qualcuno ha chiesto: ma gli ebrei ortodossi credono davvero di poter osservare tutti i 613 comandamenti della legge, perché sono 613 quelli che hanno contati, no? Proprio li possono fare veramente? Dice: sì, loro li possono fare, semplicemente perché hanno adattato ogni comandamento al nostro tempo e hanno fatto in modo, va bene, invece di fare questo fai quest'altro, quindi dopo diciamo, se fai questo lo osservi. Ma per questo hanno però un sistema di... Naturalmente sto parlando di quelli ortodossi, non pensate che tutti gli ebrei siano così, perché ci stanno quelli adeli, quelli che se ne importano e niente, quindi ci stanno tutti i tipi. Però quelli ortodossi hanno questo tipo di pensiero, i rabbini di un certo tipo dicono questo. Significato messianico, questo anche, diciamo così, può essere evidente. e in quel giorno c'è il giorno del perdono dei peccati. Ora, noi sappiamo che il perdono dei peccati è stato fatto dal Signore Gesù Cristo nella sua morte in croce, e in qualche modo allora è la festa di Pasqua che ci ricorda il perdono dei peccati. Ma questa festa di Yom Kippur è una festa che si adatta appunto a Israele. Allora, questo sarà il tempo, questo Yom Kippur, in cui il popolo riconoscerà il proprio peccato e quindi accetterà il perdono come popolo del Signore. E dalla parte di Dio il perdono è già avvenuto. Isaia 53 dice che è stato dato per i peccati del popolo. È in quel momento che Gesù ha perdonato, e perdonando i peccati del popolo ha perdonato tutti coloro che credono in Lui, cominciando dagli ebrei e poi tutti gli altri. Ma il popolo non ha accettato questo perdono e ha rifiutato il Messia. Ma nel giorno dello Yom Kippur, cioè meglio, nel giorno, diciamo così, legato allo Yom Kippur, ci sarà l'umiliazione e il pentimento, che sarà dopo un tempo di grande tribolazione, e la grande tribolazione faciliterà l'umiliazione e il ravvedimento. In Isaia 5,15 è scritto: io me ne andrò e tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia, quando saranno nell'angoscia ricorreranno a me. Osea 5,15. In questo tempo loro questo tempo che va dalla festa delle trombe alla Yom Kippur, si pentono, si ravvedono. Il giorno di Yom Kippur è un giorno di pentimento. E in effetti, prima del ritorno del Signore Gesù, Israele avrà un tempo di grande umiliazione e pentimento. E dovrà pentirsi. E si pentirà, e passerà, e conoscerà e ricercherà il Dio attraverso la tribolazione. C'è una cosa che mi ha fatto pensare, proprio la guerra cosiddetta dello Yom Kippur del 73. Bisogna fare presente questo: Israele, dopo che si è ribellato l'ultima volta nel 135, mi pare, ai Romani, ed è stato definitivamente terminato e gli è stato impedito di tornare a Gerusalemme, e hanno, diciamo così, vanificato la loro rivolta, perché non bisogna dimenticare che si erano rivoltati perché c'erano dei rabbini che avevano creduto in un certo tizio, in quel Bar Kokhba, che era il Messia. Avevano creduto in quel come Messia, è venuto il Messia, e quindi ci ribelliamo e insorgiamo contro i Romani. E il risultato è stata una strage tremenda, e da quel momento in poi Israele ha capito la lezione: qui non possiamo più ribellarci. E da quel momento in poi, se voi guardate la storia degli ebrei, non hanno più fatto rivoluzione, sono stati angariati in molti modi, ma hanno sempre cercato di risolvere i loro problemi scappando, adattandosi, corrompendo, nascondendosi, rinnegando, ma mai con la violenza. Perché hanno detto qui: se non abbiamo forza, se ci ribelliamo è peggio, come è stato infatti nell'ultima rivoluzione. E questo è durato fino alla Seconda Guerra Mondiale. C'è stato un primo sussulto nella ribellione del ghetto di Varsavia, che è stata una ribellione violenta dopo tanto tempo, ma molti erano contrari, erano soprattutto i giovani che hanno voluto fare reagire con violenza, ma i più anziani dicevano: no, se ci ribelliamo è peggio, non bisogna, perché non è peggio. E in effetti in quel caso lì è stato anche peggio, perché Dio non l'ha ancora permesso. Ma dopo questo Olocausto, chiamiamolo così, è successo che nel 48 si è formato lo Stato di Israele, e per la prima volta dopo tanti secoli Israele ha resistito a 5 nazioni che lo circondavano e ha vinto. Si è ribellato, non ha accettato, e il Signore ha permesso che vincessero. 600.000 persone contro non so quanti milioni di arabi circostanti hanno vinto loro, perché il Signore voleva.
400 milioni di
arabi. certamente non tutti i combattenti, ma diciamo così, le popolazioni erano quelle, mentre i 600.000 erano tutti i combattenti. Hanno vinto, perché il Signore ha stabilito che il tempo adesso è che Israele ritorni. Questo è il motivo per cui Israele ha vinto. E ha resistito ancora ad altre guerre, al 56 ancora ha vinto. E poi ha vinto la famosa guerra dei sei giorni del 67, che è stata l'apice della gloria militare di Israele. In sei giorni effettivamente ha sbaragliato tre eserciti contro di lui. Ha vinto. E da quel momento si è un po' fidata della sua forza. Ma dopo sette anni, nel giorno dello Yom Kippur, mentre si stavano umiliando, giordani, egiziani e siriani hanno scatenato una guerra improvvisa e inaspettata. E quindi proprio nel giorno degli Yom Kippur hanno dovuto trepidare per la loro salvezza, perché veramente anche in quel momento potevano soccombere. E quella è stata un pochettino la fine dell'epoca superba di Israele, perché è stato il Signore li ha ancora salvati. Ma è stata la fine dell'epoca superba, perché hanno capito di avere, tanto hanno sbagliato, perché non hanno capito che la guerra, sono stati sorpresi, cosa che prima sono gli altri, loro avevano sorpreso gli egiziani, invece sono stati sorpresi. E invece sono stati sorpresi, quindi una brutta figura, e poi veramente l'hanno scampata, veramente brutta. Lì il Signore è intervenito a difesa, hanno potuto salvare. E questo è stato un avvertimento durante il giorno di Yom Kippur, che accadrà così, mentre si pentivano. Allora, dopo di ciò, Israele basta una parabola sempre più intricata, cioè: se il Signore ha voluto stabilire lo Stato di Israele, non sarà per potenza né per spada, ma sarà per l'intervento del Signore. Quindi si avvicinano i tempi in cui Israele non potrà fare a meno che di chiedere l'aiuto di Dio, ma veramente, quando appunto dirà: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi questa festa dello Yom Kippur è un qualche cosa che ci dice che un giorno Israele si ravvederà e ricercherà il suo Dio, come sta scritto in Isaia, in Zaccaria, questo lo leggiamo, 12, Zaccaria 12, 10 a 14.
Tornerò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pare il lutto di Adadrimon, e nella valle di Megiddo il paese farà cordoglio. Ogni famiglia per proprio conto, la famiglia della casa di Davide da una parte e le loro mogli dall'altra parte, la famiglia della casa di Nathan da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di David da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia dei Simeiti da una parte e le loro mogli da un'altra parte, ogni famiglia rimasta da una parte e le mogli dall'altra.
Questo è il cordoglio che faranno, che cercheranno il Signore, e in quel tempo leggeranno Isaia 53 e lo applicheranno a loro. Proviamo a rileggere Isaia 53 pensando a che agli israeliti che lo diranno applicandolo a loro. Allora ci accorgiamo come è attuale per loro, perché in primo luogo è rivolto a loro. Infatti dice: chi ha creduto a quello che abbiamo, versetto 5, chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questo viene citato anche nel Nuovo Testamento. Chi ha creduto da Paolo? Egli, cioè diranno: noi non abbiamo creduto, non abbiamo creduto a lui. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo, l'arido suolo di Israele. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi di ebrei, né aspetto tale di piacersi, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno ci nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Questo non può che riferirsi agli ebrei che erano lì al tempo di Gesù, non possiamo applicarlo a me, perché io non ero lì presente. Allora, questo però saranno che diranno gli ebrei, che sono abituati a parlare del popolo del passato come se fossero loro stessi. Perché loro dicono, noi abbiamo passato il Mar Rosso in questo punto qua, in quel tempo il Signore è intervenuto in nostro favore, nostro chi? Del popolo. Quindi loro diranno, noi non ne facemmo stima alcuna. E tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Infatti i farisei dicevano, lo liberi se glielo gradisce, se Dio lo gradisce. Invece non lo libera, quindi vuol dire che è percosso da Dio. Ma egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, e ognuno di noi seguiva la propria via. E questo è vero certamente di ciascuno di noi, ma è particolarmente vero per Israele. Sono tutti sbandati, ciascuno va per le sue vie, c'è quello che pensa così, quello che pensa colà, quello che pensa colà, pensa in tutti i modi possibili. Israele è un microcosmo, se noi pensiamo che siano tutti uniti e compatti, sono rappresentati tutti dentro Israele. Però eravamo tutti smarriti, ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, eccetera, questo lo sappiamo. Ma dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Certo che il Signore Gesù è morto anche per i miei peccati, gloria a Dio, perché così io sono perdonato. Ma qui è scritto che è colpito a causa dei peccati del mio popolo, e questo mio popolo è popolo di Israele, perché noi non eravamo popolo, noi siamo diventati il popolo della Chiesa, ma è stato colpito a causa dei peccati del mio popolo. Gesù è morto per i peccati di Israele, perché Israele è peccatore, ma essendo morto per i suoi peccati e avendo come compito di portare la salvezza a tutte le genti, è morto anche come agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma noi non dobbiamo dimenticare che appunto nel giorno della tribolazione Israele riconoscerà che Gesù è il suo Messia, faranno cordoglio. Ed è in questo allora momento che loro dopo comincerà la riabilitazione di Israele. Quindi possiamo dire la guerra, la festa dello Yom Kippur, il giorno dello Yom Kippur ci ricorda, sarà adempiuto nel tempo della grande tribolazione, che avrà come scopo, diciamo così, la selezione di Israele, il giudizio anche sulle nazioni e la purificazione di Israele, in modo che Israele sarà poi riconoscerà in Gesù il suo Messia. Quell'Israele che non avrà seguito l'Anticristo, che non avrà rinnegato il suo Dio. Infine, per quanto riguarda noi, appunto, noi dobbiamo ricordarci che la festa delle trombe esprime il rapimento della Chiesa e precede il giorno dell'espiazione, la grande tribolazione. E quindi questo favorisce la tesi di chi pensa, come pensiamo, che il rapimento preceda la grande tribolazione. Sappiate che c'è anche chi non pensa così, per sapere, per essere chiari. Ma questo ci sembra un altro elemento a favore del pensare che la Chiesa sarà rapita prima di questa grande tribolazione, anche perché è normale pensare che deve ricominciare un rapporto diretto con Israele in quanto tale, senza confusione con i gentili, mentre adesso chiaramente la Chiesa è fatta da ebrei e da gentili. Però attenzione, noi scamperemo la grande tribolazione, ma non è detto che non potremo avere delle piccole tribolazioni, cioè non grandissime tribolazioni, quindi è la grande tribolazione che non avremo, però non è che andremo in carrozza fino al rapimento della Chiesa, questo non è detto, quindi non dormiamo, perché il Signore ha anche detto nel mondo avrete tribolazione. Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Ecco. E poi l'altro punto è pregare per Israele, il quale appunto Dio ama, ma che pure assoggetterà alla grande tribolazione. Preghiamo per loro perché il Signore anche sia misericordioso e alleggerisca la mano. Credo che questo possiamo farlo. I tempi di Dio sono da Lui stabiliti, ma noi possiamo attraverso la nostra preghiera cambiare la forma in cui ciò avviene. Questo è Dio lo desidera, anzi, che noi gli chiediamo delle cose, che per esempio che noi possiamo chiedere che falliscano qualche attentato suicida. Credo che se fossimo in Israele noi lo pregheremmo per noi, eh? Sì, saranno cose materiali, corporali, ma noi pregheremmo che i missili non ci vengano a colpire. Ebbene, preghiamo anche per loro, poi preghiamo anche per la loro conversione, perché il nome del Signore Gesù sia riconosciuto, ma preghiamo anche per queste cose, diciamo così, fisiche, come facciamo per noi e per i nostri parenti. Sono anche loro in qualche modo dei parenti in un certo senso. Infine l'ultima festa, la festa delle capanne, che si chiama anche, che loro chiamano Sukkot, perché la Sukkà è la capanna, festa dei tabernacoli, come festa delle capanne, insomma. E questa qui viene fatta, leggiamo Levitico 23.
Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: il 15° giorno di questo 7° mese sarà la festa delle capanne, durerà 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. L'8° giorno avrete una santa convocazione e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. È giorno di solenne assemblea, non farete nessun lavoro ordinario. Queste sono le solennità del Signore che voi proclamerete come sante convocazioni, perché si offrano al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre ai sabati del Signore, oltre ai vostri doni, oltre a tutti i vostri voti e a tutte le offerte volontarie che presenterete al Signore. Il 15° giorno del 7° mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa al Signore per 7 giorni. Il 1° giorno sarà di completo riposo e l'8° di completo riposo. Il 1° giorno coglierete dagli alberi dei frutti di bell'aspetto, dei rami di palma, rami di mortella e rami di salici di torrente, e vi rallegrerete davanti al Signore Dio vostro per 7 giorni. Celebrerete questa festa in onore del Signore per 7 giorni ogni anno. È una legge perenne di generazione in generazione. La celebrerete il 7° mese. Abiterete in capanne per 7 giorni. Tutti quelli che saranno nativi di Israele abiteranno in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne i figli di Israele quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Così Mosè diede ai figli di Israele le istruzioni relative alle solennità del Signore.
Grazie. Se noi pensiamo che ogni festa sarà pienamente adempiuta nella persona del Signore Gesù Cristo, allora ci possiamo chiedere quale fatto legato al Signore Gesù è collegato, sarà collegato a questa festa. Certamente un fatto che deve ancora avvenire, che segue la grande tribolazione e il ravvedimento di Israele. Mi sembra che sia evidente. Correggio. Il regno messianico che appunto nell'Apocalisse è indicato come millennio. Importante sapere qui, e questo è il regno millenniale, questo regno messianico. Alcuni dicono il millennio è contenuto soltanto in 4 versetti dell'Apocalisse, quindi è una cosa da vedere un po' così, non si può. Ma nell'Apocalisse si accenna soltanto al millennio come durata, come un qualche cosa che però è un regno millenniale, ma non si dice molto di più, ma semplicemente perché si dice già molto nell'Antico Testamento, e questo è il regno messianico. Allora, nell'Antico Testamento di regno messianico si parla molto, non poco. Quindi non è una citazione così, ripeto, di passaggio, se ne parla molto. E il regno messianico indubbiamente è quello che Israele aspetta. Anzi, la prospettiva, diciamo così, futura di Israele ha il suo termine nel regno messianico. Cioè, loro guardano a questo regno messianico. La novità che aggiunge la rivelazione del Nuovo Testamento è che cosa succederà dopo questo millennio, cioè appunto che il giudizio universale, i nuovi cieli e la nuova terra, la Gerusalemme celeste che scende, cioè l'eternità che viene a questo regno messianico, che non è l'ultima parola che Dio dirà. Questa è la novità, possiamo dire, di rivelazione che segue. Ma fino al regno messianico il Nuovo Testamento semplicemente compie in Gesù Cristo quello che è stato annunciato. E poi c'è, chiamiamo così, l'elemento della Chiesa che non è stato rivelato così chiaramente prima. Ma del regno messianico si parla, quindi se qualcuno dice ma voi credete nel millennio, sono tutte quante cose strane, se ne parla abbondantemente nel regno messianico, e se non si sa dare una spiegazione di quello che si dice, o si pensa che la scrittura non dice il vero, oppure racconta favole, oppure che cosa. Non si può spiritualizzare tutto quando si parla di Gerusalemme, di Mosè, del Monte del Tempio e di tutte queste cose. Quindi perciò il regno messianico è una realtà chiaramente annunciata nella scrittura e che seguirà appunto e che compirà tutte le promesse che Dio ha fatto a Israele, che devono essere compiute. Questo è il motivo, altrimenti Dio dice il falso. E diciamo, la festa delle capanne annuncia è questa, che è una festa di gioia, perché in effetti è la gioia che segue il giorno dell'ira, che segue la tribolazione, l'umiliazione e il pentimento. È la grazia di Dio che si manifesta per il popolo di Israele. Infatti è una festa di gioia, perché dice Deuteronomio, leggo io Deuteronomio 16:15: celebrerai la festa per 7 giorni in onore del Signore tuo Dio nel luogo che il Signore avrà scelto, poiché il Signore il tuo Dio ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani, e ti darai interamente alla gioia. Quindi è una festa di gioia, come sarà un tempo di gioia il regno messianico per l'Israele che vi entrerà, per l'Israele, tutto Israele, e per le nazioni che avranno accolto il Signore Gesù. Per quanto riguarda la pratica biblica, in Numeri 29, ma non lo leggiamo perché ci sarebbe da leggere molto, si parla di sacrifici di animali, e in effetti c'è uno strumento di animali che vengono immolati, perché per 7 giorni bisogna fare dei sacrifici. Il primo giorno 13 tori, 2 mantoni e 14 agnelli, poi il secondo giorno dei tori a scalare, 12 tori, sempre 2 mantoni, 14 agnelli e così via, sempre a scalare, si arriva a un totale di 70 mantoni e 14 agnelli, 70 tori, 14 mantoni e 98 agnelli. Quindi sì, ammazzava molto, però se qualcuno ha della compassione per gli animali può sapere che questa festa è stata molto poco fatta. Tanto è vero che viene detto che, dove ti ho detto? Ah sì, detto in, lo leggo io, in Neemia 8:17, se volete prendere nota, dice così: tutta l'assemblea, Neemia quindi già dopo la distruzione di Gerusalemme, eccetera, così tutta l'assemblea di quanti erano tornati in esilio, dall'esilio, si fece delle capanne e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano più fatto così. Quindi, insomma, una parentesi mica da poco, da Giosuè ad allora non l'aveva mai fatto, praticamente non l'aveva mai fatto. Quindi, per dire come, non dobbiamo pensare, sta scritto, quindi facevano. Per esempio, non so quante volte avranno fatto il giubileo, tutte queste cose qui, sta scritto, non lo so quante volte l'hanno fatto. Quindi tante cose Dio le ha dette, ma non è affatto detto che le avessero fatte, come in questo caso qui. Sta scritto però anche che dovevano cogliere quattro tipi di frutti, e questo cercano di farlo ancora i libri di oggi. C'è un frutto che non si dice che cos'è, che sembrerebbe che sia il limone, palma, mortella e salici, e devono commemorare i 40 anni nel deserto. Oh, poi ho letto che i 70 tori sono in corrispondenza, secondo i rabbini, alle 70 nazioni di cui parla la Genesi. Io provo a raccontarle, non ci sono riuscito a vedere 70, comunque loro dicono che sono 70 nazioni, ma ne fanno di questi accostamenti così a noi un po' strani. In effetti non lo so bene che cosa hanno detto, però in qualche modo interessante il collegamento con le nazioni, perché infatti la festa delle capanne parla della restaurazione di Israele. In Amos 9:11, leggo io ma potete prendere nota, sta scritto: quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta, ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine e la ricostruirò come era nei giorni antichi. E quindi si parla di capanna che verrà restaurata, e quindi la festa delle capanne annuncia questa restaurazione di Israele. Ma ci sono diversi collegamenti interessanti. Al tempo di Gesù si dice, si c'era in questo tempo delle capanne, questo per capire quello che poi è scritto nel Vangelo di Giovanni, per esempio: i sacerdoti uscivano dal monte del Tempio e andavano nella valle di Chidron, alla vasca di Siloe, e là venivano riempite di acqua delle anfore. Poi i sacerdoti tornavano al monte del Tempio cantando i salmi dell'ascesa, 120-134. Lì gettavano l'acqua nella conca del Tempio, e i rabbini dicevano: chi non ha provato la gioia del versamento dell'acqua non proverà gioia in tutta la sua vita. E interpretavano il versamento dell'acqua come un simbolo del versamento dello Spirito Santo su tutta la nazione negli ultimi giorni, come promesso dai profeti, per esempio in Isaia 44. Allora Gesù era nella festa delle capanne, perché dal capitolo 7 al capitolo 10, mi pare, di Giovanni, Gesù sta nella festa delle capanne e dice: nell'ultimo giorno della festa, dice, chi ha sete venga a me e beva dell'acqua, e parlò di questo dello spirito che avrebbe dato. Quindi vedete come la persona di Gesù si collega con il suo popolo, sta parlando infatti al suo popolo. Dopo di ciò parla anche a me, ma noi, anche a noi, ma dobbiamo stare attenti a non scavalcare questo passaggio. Gesù si rivolge in primo luogo al suo popolo ed era importante. Basta che teniamo presente che nei Vangeli è continua lo sforzo di far capire che Gesù è veramente il Messia promesso dai profeti. Per noi è scontato, cioè bisogna mica di stare a pensarci tanto, è ovvio, no? Noi dobbiamo pensiamo all'ammaestramento, all'insegnamento, all'applicazione, eccetera. Invece lì è importante chi è Gesù, ma è veramente Gesù colui di cui parlano i profeti? Ed è ancora la cosa importante se vogliamo evangelizzare un ebreo che crede nella sua scrittura. Se noi riusciamo a dimostrargli e fargli vedere che Gesù è veramente il Messia di cui parlano i profeti, di cui parla il Vecchio Testamento, noi possiamo dirgli tutto quello che vogliamo, che Gesù ha riempito il mio cuore, che io sono tanto contento, che è tanto felice e così via, ma dici: vabbè, che c'entro io? Sono contento per te, ma il mio Messia è un'altra cosa. Dobbiamo dirgli che il Gesù in cui io ho creduto è proprio il Messia di cui parla la tua scrittura. E questo richiede una certa fatica, che ammetto non è che la sappia fare, ma il Vangelo cerca di farla, cerca di far vedere che veramente Gesù è colui di cui si parlava. Anche tutto l'episodio del cieco nato si può vedere in questa ottica di collegamento con gli ebrei, doveva far vedere che veramente, perché la guarigione di un cieco nato era un chiaro segno messianico, così insegnavano i rabbini. E se i rabbini insegnano che soltanto il Messia può guarire un cieco nato, allora dal momento che Gesù guarisce un cieco nato, voi dovete riconoscere che Gesù è il Messia. Di qui tutta quella, non è il prodigio in generale perché è tanto bravo, ma è che era un segno messianico. Per questo i rabbini insistono: ma Dai gloria a Dio, questo non è possibile. Ma sei veramente cieco, non è possibile. Perché non vogliono riconoscere che Gesù è il Messia? Perché disegni potenti tutti potevano farne, tutti, insomma, molti potevano farne, ma che proprio facesse i segni del Messia, questo è il punto, che Gesù è il Messia, e questo vuole insistere il Vangelo di Giovanni, non solo, ma in particolare in questo punto. Allora Gesù è colui che perdona i peccati, ma che dà anche lo Spirito Santo. Due cose promesse al popolo di Israele: il perdono dei peccati, non mi ricorderò più dei loro peccati, e vi darò lo Spirito Santo. E che qual è la predicazione di Pietro alla Pentecoste? Questa. Che dobbiamo fare, fratelli? Abbiamo fatto la frittata grossa, il Messia è venuto e noi proprio l'abbiamo ammazzato. Che dobbiamo fare? Ravvedetevi e siete battezzati nel nome suo, proprio di quel nome che lui è, e riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Cose che il Messia avrebbe, che Dio ha promesso e che avrebbe fatto. Questo era il modo in quel momento di riconoscere che Gesù è il Messia, di ravvedersi a quella predicazione. Purtroppo molti, la maggior parte dei capi del popolo non lo hanno fatto, perché anche a questa predicazione hanno resistito. Lo Spirito è sparso su coloro che credono in Gesù oggi, ma questa appunto è un'anticipazione di quello che un giorno sarà sparso su tutta la nazione di Israele, quando Dio rialzerà la tenda di Davide. Qui lascio, prendete nota, Isaia 44:1-5 e Zaccaria 14:16-19, perché è importante sapere che lo Spirito Santo è stato promesso a Israele.
Scusa, Zaccaria?
14:16-19, da 14, da 16 a 19, forse si potrebbe anche leggere, è breve. Prima, dunque, Zaccaria, ho detto Zaccaria, 14 da 16 a 19. Vabbè, questo sì, è un'altra cosa, effettivamente. Forse era meglio leggere forse prima Isaia, perché leggiamo anche Isaia, perché Isaia 44 da 1 a 5.
Ora ascolta, Giacobbe, mio servo, o Israele che io ho scelto. Così parla il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, o Jesurun, che io ho scelto. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva correnti d'acque. L'uno dirà: io sono del Signore, l'altro si chiamerà Giacobbe, e un altro scriverà dalla sua mano del Signore, e si onorerà di portare il nome di Israele.
Questo è lo spirito che è sparso sulla discendenza di Giacobbe, che certamente di questo godrà nel regno messianico. Ci sarà questo spirito sparso su Israele, e questo lo sapevano, ma appunto la sorpresa è che questo Spirito Santo che era stato sparso sui discepoli e che certamente si aspettava probabilmente Pietro che fosse anche sparso su tutti, è stato sparso su molti, perché molti hanno creduto, ma non su tutti, e purtroppo proprio i capi non hanno accolto. E dopo questo rifiuto lo Spirito Santo è stato dato anche a un gentile, dopo. Quindi è importante anche questo. E allora lo Spirito Santo adesso è sparso su tutti per il perdono dei peccati e per il dono dello Spirito Santo, ma questo ha rinviato soltanto il momento in cui Israele si ravvederà, riceverà il perdono dei peccati perché lo accoglierà e riceverà il dono dello Spirito Santo, e allora in quel regno millenniale tutti saranno pieni dello Spirito Santo, gli ebrei, e nessuno dirà all'altro: conosci il Signore, come è scritto in Geremia, perché tutti mi conosceranno, dal primo all'ultimo, e sarà tutto un popolo di giusti. E nel regno messianico si celebrerà la festa delle capanne. Infatti leggiamo adesso in Zaccaria, dopo la grande tribolazione, dal versetto 16:
tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne.
Fino al 19.
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Se la famiglia d'Egitto non sale, non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpito dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne.
Questo non so se è proprio nel millennio o prima che esso cominci, ma comunque ci sarà una festa delle capanne che dovrà essere celebrata, e quindi sarà il tempo in cui Israele sarà al centro delle nazioni. E quindi non sarà soltanto una festa ebraica, ma sarà una festa universale. Quindi vedete che c'è una festa verso cui diciamo si va il mondo, chi rimarrà, che sarà una festa universale, per cui tutti gli uomini dovranno riconoscere la centralità di Israele, il quale però avrà riconosciuto la sua dipendenza da Dio nella persona del Messia. E quindi ci sarà una umiliazione per Israele e un ravvedimento, perché dovrà riconoscere che proprio Gesù è il Messia. Ma ci sarà un'umiliazione, un ravvedimento per le nazioni, che dovranno riconoscere che proprio Israele è il popolo scelto da Dio. E questo è duro, almeno quanto per gli ebrei riconoscere che Gesù è il Messia. Per questo il mondo si accanisce contro Israele. Allora, l'accanimento del mondo contro Israele equivale all'accanimento degli ebrei contro Gesù. C'è rispondenza. Se volete capire, se volete indignarvi perché gli ebrei non riconoscono Gesù, indignatevi anche del fatto che i gentili non riconoscono che Israele è il popolo di Dio, perché sono due forme di ribellione a Dio. Gli ebrei si ribellano in un modo, noi ci ribelliamo in un altro. Ciascuno avrà i suoi propri particolari peccati, certamente, ma tutti andranno all'inferno se non si ravvedono, e tutti avranno il loro particolare benedizione, ma tutti saranno salvati se credono secondo quella che è la parola di Dio. Ma nella diversità, questa diversità rimane, perché Dio ha stabilito che ci sono delle diversità. Il fatto che tutti saremo salvati, quelli che credono in Gesù, non vuol dire che non rimangano quelle differenze che Lui ha voluto e stabilito, perché così Dio vuole, e questo è il modo di agire del Signore. Se noi abbiamo quel sentimento universalistico, uniformistico, no, Dio per essere giusto deve trattare tutti uguali, tutti nello stesso modo, non è così nella Bibbia, dall'inizio alla fine. Questo è il modo di pensare del mondo, e la Bibbia pensa in un modo diverso. Dobbiamo soltanto capire i posti in cui dobbiamo collocarci. Una cosa sono i genitori, una cosa sono i figli, una cosa sono gli uomini, una cosa sono le donne, una cosa sono gli ebrei, una cosa sono i gentili. Ciascuno ha il suo posto e Dio dà ragione a tutti, ma ciascuno ha il suo posto, mentre noi vogliamo mischiare tutto. Infatti, allora, i discorsi omosessuali, coppie di fatto, entrano in tutto questo tipo di cose. Entrano, sono aspetti di questo contrastare l'opera di Dio, che fa grazia a tutti, ma a modo, a tempo e modo come Lui ha stabilito. Quindi la salvezza è per tutti, ma prima del giudeo e poi del greco. Se al greco non gli va bene, perché vuole andare prima lui, o quantomeno andare insieme, allora non accetta l'opera di Dio. Se al giudeo non gli va bene che il Messia sia quello lì, anche per lui non va bene, perché il Messia è quello là, e il Messia è il Messia di Israele, e il re sarà il re di Israele. Allora, vedete la spiegazione? Perché il mondo ce l'ha con Israele? Guardate che non ci sono motivi comprensibili del perché le nazioni ce l'hanno tutte con Israele. E perché Dio lo ha scelto, e le nazioni non gli va bene la scelta di Dio. E perché un giorno Dio regnerà attraverso Israele. perché credono nel complotto, gli ebrei fanno il complotto, quando in realtà quando ci sono due ebrei ci stanno tre opinioni, dicono come fanno ad accordarsi per fare un complotto mondiale, ma perché c'è il pensiero che comunque effettivamente Dio regnerà attraverso Israele e Israele regnerà sulla nazione, ma non per il complotto che fanno adesso gli ebrei, ma perché Dio stabilisce che Israele va prima. Se guardiamo altri passi è chiaro, se non ci va bene perché siamo gentili che vogliamo che no, Dio deve essere democratico, deve fare tutto quanto uguale, stiamo ribellandoci a Dio. C'è un prima e un dopo. E tra l'altro queste distinzioni non vanno bene neanche a molti ebrei, perché sì, vogliamo essere il popolo, cioè siamo il popolo eletto, ma perché non facciamo a turno, dice qualcuno, perché in realtà essere il popolo eletto costa parecchio, Allora perciò, ma anche per loro no, voi siete il popolo e voi dovete atteggiarvi a quel popolo lì, io ho scelto voi, non potete dire ma scegli un altro, oppure siamo tutti uguali, no, non siamo tutti uguali in questo senso, perché come ho detto tutte queste cose qui, tutte queste rivelazioni che ho detto, viene da Israele, noi le abbiamo di seconda mano, abbiamo lo Spirito Santo, ma questo è collegato alla parola, tutta questa parola qui viene da Israele, tutta, compreso il Nuovo Testamento. Quindi noi, se noi sappiamo qualcosa di Dio, è perché Dio l'ha comunicata ai suoi uomini e perché poi l'annunciasse al mondo, ma viene da Israele, la salvezza viene dai giudei. E questo rimane sul gozzo a molti, che venga dai giudei, chi me l'ha detto che si è arrabbiato? Qualcuno di voi, non so se è qui presente, non mi ricordo più, che l'ho comunicato, ma guarda che Gesù era ebreo, si è arrabbiato, non so neanche che Gesù era ebreo, l'hai detto tu? Gesù era ebreo, come è possibile? Gesù è ebreo, oppure che la salvezza viene dai giudei, come noi dobbiamo essere assolutamente, è qualcosa che contrasta, ma così è. Quindi queste feste ebraiche, ripeto, ci riportano a quello che Dio compirà attraverso Gesù, noi possiamo ringraziarlo per l'opera sua, perché abbiamo creduto in Gesù che è il Messia di Israele, il figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Avrei finito.
Ci sono qualche domanda per caso?
Se vuoi ripetere Marcello, tu prima nella festa delle trombe hai parlato di tre motivi per suonare, se me li puoi ripetere, perché
invitare, e può darsi che non l'abbia mica detto, non in un modo chiaro forse, sì, non l'ho detto in un modo chiaro, invitare al pentimento come annuncio della resurrezione dei morti, e perché come annuncio che in cielo si aprono tre libri, ripeto, questa è nella interpretazione rabbinica, non è che però l'invitare al pentimento c'è anche qualche cosa che si può trarre dalla scrittura, però l'altro lo metto tra le osservanze ebraiche.
Quindi Marcello, volevo chiedere una cosa, se tu prima hai detto che c'è questo, effettivamente si vede questo odio verso gli ebrei, anche soltanto a vedere il modo che uno ebreo è già etichettato male. Mi ha colpito quell'articolo che hai mandato, quell'esperimento che ha provato a fare quella persona girando quella kippa in testa, no? Vedendo che cosa suscitava. E quindi è il maligno che spinge le persone, gli uomini ad odiare Israele, perché comunque sia fa parte di
un piano che quando Israele sarà appunto manifestato, lui sarà incatenato e poi dopo di ciò sarà perduto. Quindi sì. Sì. Sì, non l'ho citato esplicitamente, ma c'è un'azione diabolica politica esplicita. Cioè il diavolo è particolarmente interessato a Israele. Quindi mentre noi siamo disinteressati a volte, il diavolo è molto attento a quello che accade in Israele e attraverso Israele. E quindi c'è effettivamente un'azione diabolica. Il fatto di Hitler e del nazismo non si può spiegare in modo convincente diversamente. E così anche questo Ahmadinejad. Si può fare tante considerazioni politiche, ma umane, ma sotto c'è qualcosa di diabolico. Ma sarà sconfitto, non dobbiamo mica sorprenderci per questo, né intimorirci, ma saperlo, riconoscere, perché quelli che gli attentati suicidi che si fanno, che fino a poco tempo fa scandalizzavano, adesso la gente si è abituata, in cui delle madri sono contente, sono gloriose, sono fiere che i loro figli vanno ad ammazzarsi e ammazzare gli altri, questi sono, biblicamente parlando, i figli offerti a Moloch, offrirono a Moloch, al Dio, si offrirono il Dio per tenerlo buono. Ebbene, si offre al Dio Palestina, al Dio Allah, si offrono ai figli, quindi sono cose diaboliche, non più semplicemente carnali o umane, sono cose diaboliche.
E una cosa invece sulla festa delle capanne, no? Dicevi che viene dopo la festa dell'espiazione, quindi dopo la tribolazione, rappresenta il millennio, e però non mi è stato chiarissimo l'esplicito. Della rappresentazione del millennio.
Beh, è soltanto un annuncio, diciamo così, non è che anche negli altri casi non è che ci siano una presentazione, questa rappresenta. Però effettivamente nel regno messianico questa festa delle capanne è messa all'ultimo, cioè dopo, vedi, in Zaccaria. Dopo la tribolazione, dopo il ravvedimento, allora tutte le nazioni verranno a festeggiare la festa delle capanne. E quindi, essendo anche l'ultima, tutta una serie di cose, fa appunto, cioè, rialzerà la capanna di Davide. Sono degli accenni, ammetto, non è che c'è, cioè, ripeto, l'esposizione dogmatica, però, ecco, ed effettivamente diversi commentatori si trovano d'accordo in questa spiegazione, che rende un po' ragione del tutto. Perché lo sforzo deve essere quello di rendere ragione un po' del complesso della scrittura. Allora, che devono avvenire queste cose? Allora, quando avverranno queste cose? Quando avverranno queste cose? Perché se sta scritto, quando avverranno? Se le interpretiamo spiritualmente così, ma significa che, non lo so, significa che se siamo fedeli al Signore, no, cosa significa? Non si può fare attraverso diversamente. Si parla di Egitto, si parla di capanne, si parla di Canaan, come si fa? Di Gerusalemme. Quindi questa è la... Poi volendo si può andare molto più in fondo, diciamo così, per ognuna di queste feste, ho letto in inglese un articolo almeno da 16 e 30 pagine, insomma ci sono da dire molto, quindi si può andare più a fondo.
Però diciamo che sintetizzando, sì, appunto, sì, essendo l'ultima festa, sì, e rappresentando appunto un momento di gioia,
di gioia,
tradizione, sì, sì, rappresenta un po' appunto,
sì, un compimento che trova maggiori spiegazioni in Ezechiele, per esempio, quando, del regno messianico, di quello che avverrà, eccetera, ma c'è un compimento, perché Israele aspetta un compimento positivo. Israele ha una speranza posta male. Ma il motivo anche per cui possono resistere a delle cose che noi italiani ma neanche il decimo di quello che fanno, di cui resistono, è perché hanno questa, da Dio, questa resistenza e questa speranza. Io sto leggendo il libro che invito a leggere di una non credente, non una fiamma nera, sta su L'Israele siamo noi, che descrive un pochettino quello che è l'Israele di oggi, per mostrare, diciamo così, che sono uomini normali, ma hanno vivono in una situazione unica nel mondo, e che in mezzo a questa, tutta questa storia, sì, rimangono, diciamo così, rimangono sempre attenti ad andare avanti. Qualcuno ha detto: noi ebrei non possiamo permetterci di essere, il lusso di essere disperati. C'è una continua vittoria sul male. Si viene atterrati. Cosa si presta a dire? È saltato, sono morti tre persone significate 10 feriti, 10 feriti di quante famiglie sono coinvolte e tutta la società che interviene. Quante ce ne stanno di queste qui? Però continuamente, alla fine, si va avanti. Perché? Perché questo popolo deve rimanere. E hanno però nel complesso una speranza. Chi la mette in un modo, chi la mette in un altro, la maggioranza è laica, no? Però in qualche modo hanno tutti tutti, esagero, la maggioranza, hanno una speranza, hanno qualche cosa che va avanti. Ripeto, se ci fossero fra noi certe cose che accadono a loro, la gente va fuori di matto. Vedi, è stato rapito uno qui, hanno fatto il Presidente della Repubblica, il Presidente di qui, il Presidente di là, si muovono tutti quanti. Lì non so da quanti mesi, tre almeno sono stati rapiti, non sono stati restituiti. L'ONU aveva detto che una delle condizioni per la pace era che lo restituissero, invece non succede niente, e lì vanno avanti lo stesso. Qui, perché uno è stato rapito, si muove tutto quanto, tutta l'Italia. Per dire che c'è una speranza che comunque in qualche modo, quando pregavano il prossimo anno a Gerusalemme, e non c'era nessuna proprio speranza di andare a Gerusalemme, che Dio ha messo in cuore che comunque il loro posto là.
Scusa, la festa delle capanne che loro fanno tutti gli anni, la fanno in quella prospettiva? Oppure per il momento c'è il ricordo che noi siamo usciti dall'Egitto e siamo dovuti vivere in case non...
Sì, c'è anche quello, sicuramente c'è quello. Certamente forse accentueranno più l'aspetto del ricordo. Però siccome il discorso della festa delle capanne, che nel futuro verrà celebrata da tutte le nazioni, c'è anche...
No, a me interessa.
Non lo so, sul piano pratico non sono informato per sapere in quale misura. L'ho vista soltanto una volta, fatta a Parma, molto sobriamente, diciamo così. Però fanno le cose concrete, se vuoi, noi fanno la festa delle capanne. Ti dicono quanto deve essere, quale misura deve avere, fino a quanto può essere larga, quanto deve essere alta, di cosa deve essere fatta. Ci stanno tutte quante le regole con le varie teorie. Non è che si può dire che faccio una capanna, come che sia, capito? Poi naturalmente ci sono le varie tendenze, qualcuno dirà, però litigano su come. Non è che dice qualunque modo va bene. No, dice bisogna farlo così, no, quell'altro dice bisogna farlo colà, però si discute su quello lì.
Su tutto
si discute. Quindi discutono su tutto, però molto concreto, bisogna fare così. Allora ci possono essere diverse scuole, appunto, che questionano su come le cose devono essere fatte. Poi naturalmente molti tirano via nella pratica, però dico, chi i rabbini, chi gli insegnanti hanno queste cose. E voi direte, sono tutte, certo, è vero, sono molte pignolerie, però Dio ha permesso che rimangano queste cose e non si capisce per quale ragione, perché ci sarebbe molti motivi per dire ma molliamo lì, ma non ci riescono nemmeno. Ma perché c'è un piano di Dio? Perché non è Israele che ha scelto Dio. A volte lo dicono sbagliato: Israele ha inventato il monoteismo, una cosa di questo genere, ma non è che Dio ha scelto Israele. E quindi perciò non può mollare, perché da quella parte lì non si stacca. E questa è la garanzia della nostra salvezza eterna, perché Dio è fedele. Se Dio non fosse fedele verso Israele e l'avesse veramente rifiutato, dovremmo temere anche per la certezza della nostra salvezza, perché allora Dio potrebbe anche stufarsi di me. Vabbè, ti ho perdonato già abbastanza, adesso basta. Se dovesse fare così con Israele, allora a questo punto non si vede perché. Ma ha rifiutato Gesù, ma Gesù ha deposto la sua vita e l'ha fatta per il popolo, per perdonare il popolo. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ha detto Gesù. Quindi ha perdonato. Perdona attraverso il sacrificio dei peccati. Quindi Dio non molla. Lì è in gioco il nome di Dio. Perciò dal momento in cui Abramo, avendo Dio detto lascia il paese dove vai e vai nella terra che ti mostrerò, lì ti benedirò, farò di te una grande nazione e benedirò, Dio si è impegnato, Abramo è andato e quindi si è impegnato, e da quel momento è comunque un problema di Dio. E se voi guardate ai primi fatti di Abramo, che non è un stinco di santo, vedete che subito manifesta poca fede, ma Dio lo rincorre e lo costringe con i fatti a rientrare in scena, sia con il faraone che con Abimelech, perché non può venire meno a se stesso, e quindi mantiene la sua parola. Israele è sempre stato disubbidiente, avrebbe avuto già motivi abbondanti per stancarsi prima che arrivasse Gesù. Ma Gesù è venuto per porre fine al distacco con Israele, perché erano 400 anni che Dio non parlava a Israele, e in qualche modo quindi era arrabbiato con Israele, perché Israele se ne andava per conto suo. Ma è venuto, e l'annuncio degli angeli qual è? Io vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà. E chi è questo popolo? Israele. E c'è stata questa gioia? Sì, c'è stata. Subito dopo la predicazione di Pietro, 3.000 si convertirono e mangiavano il cibo assieme, con gioia. Con gioia. E tutto il popolo. Si dice tutto il popolo, quindi c'è stato il momento della gioia. Quindi, la gioia del perdono dei peccati e del dono dello Spirito Santo. La gioia del regno avverrà quando diranno benedetto colui che viene nel nome del Signore. Per ora questa gioia l'hanno rifiutata. Non è che
gli apostoli quindi erano convinti che il Signore stava per tornare a momenti, o no?
Penso proprio di sì. Se voi guardate la predicazione di Pietro, che ripeto non conosceva la dottrina della Chiesa, che è stata rivelata a Paolo, e che non pensava ragionevolmente che il Signore Gesù è andato, ma Israele aspetta il Messia che viene sulla terra. Infatti il regno messianico, cioè il Messia che regna sul trono di Davide, e l'angelo che cosa gli ha promesso a Maria? Se, gli darà il trono di Davide a Gesù. E allora dove sta il trono di Davide? Infatti la domanda che si può fare: Gesù oggi siede sul trono di Davide? Guarda questa domanda. Siede sul trono di Davide?
No,
appunto. Siede alla destra del Padre nel cielo. Ma non siede sul trono di Davide. Ma l'angelo gli ha promesso. Allora vuol dire che Gesù regnerà sul trono di Davide. È una questione di tempo. Ma il tempo è importante nella rivelazione biblica. Mentre noi pagani non diamo importanza al tempo. Come infatti oggi mondo pagano per eccellenza non dà importanza al tempo, è vecchio, non mi interessa più, l'importante è oggi che sia felice, tutto il resto non mi interessa niente. Il tempo invece è importante. Quando Dio dice una cosa, questa è come se fosse avvenuta, però avverrà nel tempo, può darsi che avvenga tra qualche secolo, ma è come se fosse avvenuta. È stata decisa. Per noi non è venuto, ma è deciso invece. Allora Dio con Israele ha preso delle decisioni per la salvezza di tutto il mondo, esse si svolgeranno secondo un certo tempo. Il fatto che c'è questo tempo di attesa non vuol dire affatto che Dio ha cambiato idea. Perciò si tratta di aspettare. Però anche in questo gli ebrei, pur adesso nella disobbedienza, ci insegnano qualche cosa, perché ripeto, il senso del tempo ce lo hanno, sia il passato che il futuro. Il passato, perché vedete, le feste ebraiche per loro è continuamente un ricordo del passato, quindi certamente accentueranno l'idea di che stavano nelle capanne, più che il futuro. Però la speranza messianica pure c'è. Il Messia, del Messia in Israele si parla. Normalmente, sia pure per dire non esiste un Messia, non verrà un Messia, oppure il Messia sarà un nuovo ordine umano, ma si parla, perché non si può non parlarne. perché è un problema, è un tema che comunque elezioni, problemi, cosa faccio, cosa non faccio, cosa decido, quindi se ne va. E chi lo aspetta in un modo, chi lo aspetta in un altro, chi non lo aspetta per niente, però comunque se ne parla. Chi dice non verrà nessun Messia, ma intanto nomina il Messia per dire che non verrà nessun Messia, per noi è un problema il Messia sociale, politico? Avete mai sentito il problema del Messia che deve venire o non deve venire da qualche politico? Non è un problema politico, ma per loro è un problema anche politico, se ne parla. Perché hanno una realtà che lo richiede. Quindi per dire che il Signore è lì, e loro hanno il senso di che qualche cosa deve venire. Ma questo, ripeto, non perché ti piace, perché Israele sono chissà che, so, che cosa, ma Dio ha scelto Israele, quindi interverrà nel mondo attraverso di lui, perché Israele dovrà riconoscere Gesù, sempre legato a Gesù, perché Gesù è il centro. Possiamo dire che Israele senza Gesù non ha, è come, non è il punto di riferimento, infatti sono tutti sparsi, è soltanto in Gesù che ritroveranno, nel loro Messia, che ritroveranno la loro vera unità, quando si convertiranno al Messia. Quindi ecco perché è collegato, il mio interesse per Israele è collegato a questo, che per comprendere il Signore in cui ho creduto, che mi ha salvato. Se non fosse per quello, ci sono molti altri che si interessano a Israele per altri motivi culturali, non lo so, razziali, ma non è questo il nostro motivo. Il nostro motivo è legato alla persona di Gesù, ma Gesù è collegato a Israele indissolubilmente. Gli ebrei vorrebbero staccarsi da Gesù, buttarlo via, e molti cristiani vorrebbero buttare via Israele, tenersi Gesù e buttare via Israele. Non è possibile né l'una cosa né l'altra, perché Gesù rimane indissolubilmente legato al suo popolo. Se guardiamo bene i Vangeli senza occhiali pagani, ci accorgiamo che questo collegamento è continuo, non è mai interrotto. Perciò dico, capire il Signore Gesù ci porta a interessarci del suo legame con Israele.
Scusa Marcello, gli ebrei il Messia come lo aspettano?
Cioè, in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè,
che tipo di Messia pure magari?
Appunto, cioè, perché non ho... è uno delle cose più discusse, perché ci stanno, per esempio, vuoi dire un Messia che un tema di attualità che hanno gli ebrei, il movimento dei Lubavitch crede che un certo rabbi molto saggio, molto santo, recentemente morto qualche anno fa, è il Messia, che non si è rivelato fino in fondo, ma che risorgerà. Quindi ha posto nell'ebraismo l'idea che il Messia può morire e risuscitare. E una parte ovviamente si è ribellata. Possibile che chieda, però i Lubavitch chiedono questa cosa qua. Poi c'è quello che lo aspetta condottiero, c'è quello che lo aspetta in un'altra maniera, c'è quello che dice che il Messia è un nuovo ordine sociale, cioè non è una persona. Non è una persona. C'è quelli che dicono che il Messia è soltanto un modo di ragionare, di pensare, così, tanto per dire, un modo di parlare. Quindi vedi, non posso dirti, ci sono gli ebrei ultraortodossi e neanch'io conosco tutte le possibili sfaccettature, ma non pensiamo che c'è, gli ebrei aspettano, però c'hanno, ecco quello che volevo dire, hanno una tendenza, ecco, a qualche forma messianica, ecco, questa aspirazione. Anche i laici, per esempio, dicono Israele ha un compito, perché deve essere un elemento, un fulcro delle nazioni, di aspettare, c'è qualche cosa che aspettano, per cui in qualche modo vale la pena di darsi da fare, perché c'è qualche cosa, un compito, però in qualche modo sono tutti ebrei, e questo è un altro mistero, no? Eravamo tutti erranti nella nostra via, è particolarmente vero degli ebrei, sono proprio erranti, e soltanto nel loro Messia troveranno allora la vera unità, e ci sarà però selezione, perché molti lo rigetteranno. in Apocalisse è scritto 2/3 saranno sterminati, quindi perciò ci sarà una selezione molto forte ed è inevitabile. Quindi saranno, però ci sarà selezione anche su tutto il mondo, le nazioni così. Io sono a vostra disposizione.
Allora, forse c'è qualcos'altro, se mai...
Sì.